Ave Maria, un saluto a tutti i radioascoltatori che ci stanno seguendo per il nostro consueto appuntamento sui Santi, Santi, la via maestra per il paradiso. Bene, oggi volevo soffermarmi con voi sulla bellissima figura di Santa Gemma Galgani, 1878-1903. Prima però di iniziare il racconto della sua vita, facciamo la nostra preghiera nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Immacolata Regina di tutti i santi, prega per noi. Bene, Santa Gemma Galgani nacque il 12 marzo 1878 a Borgo Nuovo, frazione della parrocchia di Camigliano, nel comune di Capannori, Lucca. Quinta di 8 figli, morti quasi tutti tisici nel fiore dell'età. Il padre Enrico era un chimico, farmacista, e la madre apparteneva al rispettabile casato dei Landi e si chiamava Aurelia. Secondo il pio costume dei genitori, essi furono solleciti a donare ai propri figli la grazia del battesimo. Perciò, il giorno seguente alla nascita, li volevano rigenerati a Cristo nel salutare l'avacro, cioè come avevano dato ad essi la vita naturale, così desideravano donare loro anche subito la vita soprannaturale della grazia, ecco, senza tergiversare, senza aspettare. E così avvenne per Gemma, la quale troviamo che appunto 24 ore dopo la sua nascita, cioè la mattina del 13 marzo, fu portata nella chiesa parrocchiale di San Michele, battezzata dal rettore Don Pietro Quilici. E non senza particolare disposizione, dice il biografo, sembra che fosse da essi, cioè dai genitori, scelto il nome che le si volle imporre al Sacro Fonte. Questa cara figliola doveva infatti, con la grandezza delle sue virtù, rendere un giorno illustre la sua famiglia e risplendere nella Chiesa di Dio come fulgidissima gemma preziosa. Quindi, vede, giustamente, ecco in questo nome come un segno della provvidenza che voleva fare di questa fanciulla davvero una splendida gemma, stella a cui guardare. Agli occhi dei genitori Gemma fu sempre la prima fra tutti gli altri fratelli e sorelle, e sembra che il loro amore fosse anzitutto per lei. Il signor Enrico, suo padre, era solito esclamare: «Io ho 2 figli soli, Gino e Gemma». Gino era il quarto genito, angelo di purità e di innocenza, emulo nelle virtù della sorella Gemma. Gemma però non amava le effusioni di predilezione e di affetto del padre. Quando lui la prendeva in braccio e la coccolava, diceva: «Babbo, non mi tocchi». Non voleva essere baciata da nessuno. Ella protestava di non meritare i migliori vestitini e i più succulenti pranzi negli alberghi di prima categoria e dichiarava di non volerli, e quando non li poteva impedire si scioglieva in lacrime. Quindi vediamo come Gemma davvero è baciata dalla grazia di Dio, se così possiamo dire, sin dalla nascita. Ecco che voleva fare di lei davvero un modello di grazia per tutti. Più virile fu l'educazione invece che ricevette dalla mamma, donna di comunione quotidiana, finché la tisi glielo permise. La stessa Gemma, piena di riconoscenza verso il Signore che gli aveva dato una tal madre, ricordava sovente le assidue e molteplici industrie con cui si esercitava sopra di lei questo materno magistero, e dichiarava di volere dovere principalmente a sua madre la conoscenza di Dio e l'amore alla virtù. La madre era solito prenderla in braccio e stringersela al seno, spesso con gli occhi pieni di lacrime, le suggeriva santi ammaestramenti, le spiegava le verità della fede, i pregi dell'anima, la bruttezza del peccato, la felicità di essere tutta di Dio e la vanità delle cose del mondo. Altre volte le mostrava l'immagine del crocifisso e le diceva: «Vedi, Gemma, questo caro Gesù è morto in croce per noi». E adattandosi alla capacità della piccolina, si studiava di farle intendere il mistero dell'amore di Dio e la maniera con cui ogni cristiano è obbligato a corrispondergli. Le insegnava il modo di pregare e per avvezzarvela la tratteneva con sé a recitare molte orazioni, la mattina al primo alzarsi da letto e la sera prima di porla a dormire, e assai anche di frequente durante il corso della giornata. Vediamo come la madre la via, ecco, verso la solida virtù, verso l'amore di Dio e l'orrore del peccato. La famiglia si era trasferita a Lucca, città, sin da quando Gemma aveva 1 mese, e lì a Lucca poté ricevere una buona educazione presso l'asilo e la scuola privata delle sorelle Vallini, amiche di famiglia. In una relazione scritta da queste buone educatrici così si legge: la cara Gemma non contava che solo 2 anni quando dal padre fu posta in educazione presso di noi e fin da questa età mostrò un'intelligenza precoce che pareva avesse già sviluppato l'uso della ragione. Era seria, riflessiva, assennata in ogni suo fare, nulla aveva di comune con le compagne anche più grandicelle. Non si vide mai piangere né altercare. Anzi, il suo volto appariva sempre calmo e sorridente. O si accarezzasse o si vituperasse, si mostrava sempre la stessa. La sua risposta era un modesto sorriso e il suo atteggiamento quella di una calma imperturbabile. Eppure il carattere l'aveva vivace e ardente. In tutto il tempo che si ebbe la fortuna di tenerla presso di noi, non si ebbe mai bisogno di castigarla, poiché nei piccoli suoi difetti, indispensabili a quella tenera età, bastava una leggera riprensione che subito si vedeva comporsi e mettersi in regola. Aveva seco a scuola 2 fratelli e 2 sorelle. Non mai una volta si vide che si stizzisse con loro, anzi cedeva ad essi con tutto il cuore la frutta più bella della sua merenda, privandosene lei. Al pranzo comune in scuola era di tutto contenta e il sorriso che le sfiorava sempre le labbra era, come sopra si è detto, il suo lamento o la sua approvazione. Imparò subito, fin dalle prime, tutte le orazioni solite a recitarsi quotidianamente nell'istituto, le quali pure erano tante, che duravano circa una mezz'ora a dirle tutte. A 5 anni leggeva il breviario per l'ufficio della Madonna e dei Morti, con quella facilità e prontezza con cui può leggerlo una persona provetta. Tanta era la diligenza con cui questa santa bambina si era messa in tale studio, sapendo che il breviario non è altro che un tessuto di lodi al Signore. Era assiduo al lavoro e presto imparava tutto quel che le si insegnava, ancorché fosse di cose superiori alla sua piccola età, per le quali rare qualità in una tenera fanciulla era Gemma amata grandemente in scuola, specialmente dalle bambine che pareva non sapessero saziarsi di starle d'accanto. E qui finisce la testimonianza di queste insegnanti che l'ebbero in cura sin dall'età di 2 anni. Quindi vediamo effettivamente come Gemma non solo era baciata dalla grazia, ma anche da doti naturali straordinarie, no? Perché sembrava che a 2 anni già avesse l'uso di ragione. La malattia della signora Aurelia, cioè della madre, era la tisi che da 5 anni la veniva consumando. Appena fu dai medici riconosciuta per tale, venne fatto severo divieto a tutti i figli di accostarsi al letto della povera inferma. Gemma si afflisse amaramente per vedersi così tutta un tratto separata da colei che doppiamente amava, e come madre e come maestra, e pregò e scongiurò, e infine riuscì a stento a ottenere che si facesse per lei qualche eccezione. E così lei stessa scrive: ogni sera, prima che andassi a letto, andavo da lei per dire le orazioni. Mi inginocchiavo al suo capezzale e si pregava. Intanto, però, si avvicinava il giorno della separazione. L'inferma madre si aggravava sempre di più, sebbene all'esterno poco apparisse l'imminente pericolo. E lei, in questo stato, non trascurava i suoi doveri materni. Gemma, sebbene di soli 7 anni, era ormai in grado di essere ammessa alla cresima, perché come abbiamo visto aveva un'intelligenza precoce. Per questo, in cuor suo, la madre non pensava poter far qualcosa di meglio prima di morire che affidare la sua cara bambina allo Spirito Santo. diceva tra sé, venendo a mancare io, saprò a chi l'ho lasciata. Ella stessa se l'era già venuta preparando e infervorando a ricevere degnamente quel sacramento, e ne di ciò paga ogni sera faceva venire in casa sua una delle maestre della dottrina a perfezionare la sua opera. E come ogni cosa fu in ordine, alla prima occasione che si presentò, Gemma fu accompagnata nella basilica di San Michele in Foro, dove teneva la cresima Monsignor Nicola Ghilardi. Era il 26 maggio dell'anno 1885. Terminata questa sacra cerimonia, cioè della cresima, le persone che l'avevano accompagnata vollero fermarsi e ascoltare un'altra messa per ringraziamento. Ecco, questa era una consuetudine che vediamo anche nella vita di altri santi, cioè dopo aver fatto, ricevuto la comunione e la messa, fare un'altra messa di ringraziamento. In questo caso, dopo aver ricevuto anche il dono della cresima, fare un'altra messa per ringraziare il Signore. Dice così: ascoltai alla meglio la messa, pregando per lei, no? Cioè per la mamma, no? Quindi lei riceve la cresima, ma sente questo grande dolore, no? Nel vedere la madre che si sta spegnendo, ecco, che sta morendo. Tutto a un tratto sento una voce nel cuore che le disse: me la vuoi dare a me, la mamma? Sì, risposi, ma se mi prendete anche me. No, mi ripete la solita voce, dammela volentieri, la mamma tua. Tu per ora devi rimanere col babbo. Te la condurrò in cielo, sai? Me la dai volentieri? Fui costretta a rispondere di sì. Finita la messa, corsi a casa. Mio Dio, guardavo la mamma e piangevo, non potevo trattenermi. Questa è la prima allocuzione celeste che è riportata nella vita di Santa Gemma, no? Quindi durante la dopo la cresima sente, mentre prega per la mamma, questa voce che gli parla e gli chiede di lasciare, ecco, che la mamma salga in cielo, no? Gemma aveva fatto a Dio il sacrificio della cosa più cara che avesse in questo mondo. Il merito gliene era stato assicurato in cielo. Ella dunque entra in casa e, trovando la madre in fin di vita, prega col cuore ansante e dichiara di non voler più abbandonare quel capezzale, volendo raccogliere i supremi aneliti della madre sua. Ella sperava sempre, benché rassegnata al volere di Dio, poco innanzi generosamente accettato ai piedi dell'altare, di poter tenere dietro a lei e insieme con essa andarsene in paradiso. Era questo il suo desiderio, poter morire con la mamma, no? Gemma seguitava per sempre a starsene amorosamente presso il suo letto, senza mai volersene allontanare. Ma non resse al padre il cuore di più lasciarla colà, per timore che non avesse da morire prima della madre. La fece uscire e volle che andasse con una sua cognata, signora Elena Landi, a San Gennaro per trattenervisi fino a nuovo ordine. Gemma, nonostante gli costasse tantissimo, ubbidì e partì. Intanto l'inferma, il 17 settembre 1886, cessava di vivere con una morte da santa. Aveva 39 anni. A Gemma fu portata subito la triste notizia. E fu tanto mirabile la rassegnazione di lei che aveva appena 8 anni, no? Tutti ne rimasero meravigliati. Nel Natale del 1886 si riunì al babbo rimasto vedovo, assistito nelle faccende domestiche dalle sorelle Elena e Elisa. Poté riprendere le scuole private e comunali. Alla prima comunione si preparò presso le oblate dello Spirito Santo, dette di Santa Zita, fondate a Lucca nel 1872 dalla beata Elena Guerra per l'istruzione e l'educazione della gioventù. Già da tempo la scuola della mamma avrebbe desiderato ricevere Gesù Eucaristico. Diceva: datemi Gesù, vedrete che sarò buona, non farò più peccati, non farò più quella di prima. Datemelo perché mi sento struggere e non ne posso più. Arrivava a pregare a più istanze il confessore, che era il sacerdote Giovanni Volpi, perché gli concedessero questa grazia. Disse al padre che se non volevano vedere morire d'affanno la loro Gemma, la lasciassero pure andare alla comunione. All'incontro, stabilito per la festa del Sacro Cuore, si preparò con la confessione generale fatta in 3 volte a Monsignor Giovanni Volpi, direttore spirituale delle Zitine e ausiliare dell'arcivescovo. Scrisse la santa: Gesù si fece sentire forte, forte alla misera anima mia. Capii in quel momento che le delizie del cielo non sono come quelle della terra. Mi sentii presa dal desiderio di rendere continua quell'unione con Dio. Mi sentivo sempre più staccata dal mondo e sempre più disposta al raccoglimento. Fu in quella mattina stessa che Gesù mi dette il desiderio grande di farmi religiosa. Quindi, come abbiamo visto tante altre volte, il giorno della comunione diventa anche il giorno del desiderio della totale donazione di sé a Gesù. Come Gesù si è donato tutto a lei, così lei desidera donarsi tutto a lui. Prima di uscire dal ritiro, per preparazione alla comunione, propose di ricevere sempre i sacramenti come se fosse stata l'ultima volta. In effetti, ogni volta dovremmo accostarci alla comunione come se fosse la prima, l'ultima, la sola, no? Come dicevano un tempo. Poi propose di visitare spesso Gesù sacramentato, di prepararsi alle feste della Madonna con qualche mortificazione, di stare sempre alla presenza di Dio, di ripetere allo scoccare delle ore 3 volte Gesù mio, misericordia. Nel 1889 Gemma comincia a frequentare le scuole presso l'istituto di Santa Zita e sotto la guida della maestra Suor Giulia Sestini si sentì stimolata a pregare di più. Ogni sera, scrivella, appena uscivo dalla scuola andavo in casa, mi chiudevo in una stanza e recitavo il rosario intero in ginocchio. E più volte durante la notte per circa un quarto d'ora mi alzavo e raccomandavo a Gesù la povera anima mia. Vedete, no? Questo desiderio di stare sempre raccolta, unita in Gesù. Gemma si affezionò a quella pia religiosa che gli faceva da maestra e che gli insegnò a mortificare gli occhi, la lingua, il temperamento vivace e franco. Nel corso superiore fu alunna anche della beata Elena Guerra per 2 anni. Negli studi però non primeggiò, molte sue lettere non brillano per precisione o per elaborazione di concetti. La mediocrità dei suoi voti, persino in condotta, è confermata da quanto scrisse di sé più tardi. Dimenticai, così dice, dopo un anno circa, cioè dalla prima comunione, i propositi fatti, i consigli e divenni peggiore di prima. Continuai ad andare a scuola dalle monache, furono un po' contente. 2 o 3 volte la settimana facevo la comunione, Gesù si faceva sempre più sentire, più volte mi fece gustare consolazioni grandissime. Ma come presto lo lasciai, cominciai a divenire superba, disobbediente più di prima, di cattivo esempio alle compagne, di scandalo a tutti. Alla scuola non passavo giorno che non fossi punita, non sapevo le lezioni e poco mancò che non fossi cacciata via. In casa non lasciavo trovare pace a nessuno, ogni giorno volevo andare a passeggiare ed esigevo vestiti sempre nuovi. Il babbo, poveretto, mi contentò per molto tempo. Tralasciavo ogni mattina e ogni sera di fare le solite mie orazioni. Tra tutti questi peccati, non dimenticai mai di recitare ogni giorno 3 Ave Marie con le mani sotto le ginocchia, cosa che mi aveva insegnato la mamma, affinché Gesù mi liberasse ogni giorno dai peccati contro la santa purità. Quindi vediamo che andò soggetta, insomma, ad alti e bassi, come dice il biografo, dagli 11 ai 15 anni, alti e bassi al punto che arriva anche a trascurare le preghiere, ma non quella che gli aveva raccomandato la mamma, cioè recitare le 3 Ave Marie per la purità, no? E che sarà una virtù che contraddistinguerà, ecco, questa santa. Quando fu costretta a interrompere il quarto anno di frequenza, anche a motivo della salute delle malattie in famiglia, seguì le scuole serali della dottrina cristiana e allora conseguì il premio con medaglia d'oro. Ben radicata nella fede, trovò la forza per superare le croci che una dopo l'altra andavano abbattendosi su di lei. Nel 1894 morì di tubercolosi suo fratello Gino, inseparabile compagno dei suoi giochi. Desiderò anch'ella di morire per andare in paradiso, ma dopo la comunione Gesù le disse che avrebbe raddoppiato in lei il desiderio del cielo, dandole tante occasioni di maggior merito. Un giorno le regalarono un orologio d'oro. Gemma non vide il momento di uscire fuori per metterlo in mostra, ma quando rincasò udì l'angelo custode che le disse serio serio. Ricordati che i monili preziosi che abbelliscono la sposa di un re crocifisso, altri non possono essere che le spine e la croce. Bello nella vita di Santa Gemma non potremo vederlo, ma ci sono tanti episodi in cui l'angelo custode le fa da maestro, da guida, da compagno, in cui la riprende anche a volte in maniera forte, no? E altre volte invece la consola, no? Quando è afflitta. Per piacere a lui solo se ne sbarazzò con l'anello che portava nel dito promettendo di cambiare vita. Allora poté scrivere: in me sentivo nascere una brama di amare tanto Gesù crocifisso, insieme a questo una brama di patire e aiutare Gesù nei suoi dolori. Nel fissare il crocifisso un giorno fui presa da tanta commozione che caddi a terra svenuta. Il babbo la riprese dicendo che le faceva male lo stare sempre in casa e l'uscire presto la mattina per andare in chiesa. Ma Gemma gli rispose che le faceva male soltanto lo stare lontana da Gesù sacramentato. Propose quindi di fare la comunione con più frequenza, di avere sempre la preghiera sulle labbra per i peccatori e per tutte le necessità della chiesa. Domandò al Signore la grazia di patire tanto. Ed egli l'accontentò permettendo che mentre si trovava presso le zitine, cioè queste suore, una panca le cadesse sopra un piede già affetto da carie ossa. Il tumore che ne derivò si aggravò al punto che fu necessario un intervento chirurgico. Nel Natale del 1896, col permesso di Monsignor Volpi, Gemma fece il voto di verginità. Poco prima, un tenente di cavalleria ne aveva chiesto la mano alla zia Elisa, ma la santa aveva risposto: gli uomini non li voglio d'attorno. Nella fanciullezza era stata scandalizzata da un'impudica domestica con la quale il babbo si era mostrato purtroppo debole. Era stata tentata al male persino dal fratello Gino e da un garzone di farmacia, ma il Signore non permise che cadesse in peccato. Ecco, la preservò sempre riguardo la purezza, no? Forse anche grazie a quelle preghiere, senz'altro anche grazie a quelle preghiere che faceva ogni giorno alla Madonna, su insegnamento della madre. Il male intanto continuò a infierire misteriosamente contro di lei. Il padre era stato costretto a vendere le due case che possedeva già per pagare i debiti contratti durante la malattia della moglie e del figlio. Quando giunse la scadenza delle cambiali, da lui firmate con una ingenuità che sconfinava nella dabbenaggine, a conto di persone prive di scrupolo, i suoi beni mobili e immobili furono tutti sequestrati. L'infelice padre, per giunta, poco dopo si ammalò di cancro alla gola e fu preparato all'estremo passo dalla figlia che scrisse: «Il giorno che morì, Gesù mi proibì di perdermi in urli e pianti inutili». E lo passai pregando e rassegnato assai al volere di Dio. Dopo la sua morte ci trovammo senza niente, non avevamo più di che vivere. Gli esecutori del sequestro sigillarono le stanze, motivo per cui i poveri orfani dovettero dormire sulla nuda terra. I creditori ebbero persino l'ardire di frugare nelle tasche di Gemma e di portarle via i 5 o 6 soldi che aveva. I poverini si trovano senza i genitori e senza più nulla. La zia paterna Carolina, con la quale per 7 anni Gemma aveva vissuto, l'accolse nel suo negozio a Camaiore. Dopo un anno, però, la ritroviamo a Lucca, sia per fuggire a due richieste di matrimonio che gli erano giunte presso la zia, sia per curarsi dei primi sintomi del male che l'avrebbero tormentata poi per tutto l'inverno 1898-99. Era stata infatti assalita improvvisamente da forti dolori ai reni e alla spina dorsale, tanto che cominciò a diventare curva. E la stessa scrisse: «Che pena dovermi fare scoprire ogni volta che sentivo il medico piangevo». Le fu riscontrata una osteite delle vertebre lombari, cui si aggiunse la completa paralisi delle gambe, la caduta dei capelli e un dolore insopportabile al capo cagionato da un'otite acuta. Le angustie dei familiari crebbero con i debiti che dovettero contrarre per i medici e le medicine. Quando il consulto di quattro dottori dichiarò ormai Gemma spacciata, la zia Elisa, per suggerimento di Suor Giulia Sestini, fece moltiplicare in casa le preghiere a San Gabriele della Dolorata. Chiese qualche immagine reliquia di lui alla famiglia Giannini che ospitava i passionisti quando passavano di lì a Lucca. C'è anche da dire che un'amica di famiglia aveva già imprestato all'inferma la vita del venerabile, allora era solo venerabile, Gabriele della Dolorata, e l'aveva letta e riletta, proponendosi di farsi santa come lui, anteponendo gli interessi dell'anima a quelli del corpo. Così scrive Santa Gemma: una mia maestra di scuola venne per vedermi e insieme per dirmi addio e arrivederci in paradiso. Mi pregò non di meno a fare una novena alla beata Margherita Maria Lacocque, dicendomi che essa senza dubbio mi avrebbe fatto la grazia. O di guarire perfettamente, cioè appena spirata, volare subito al cielo. La detta maestra volle, prima di uscire da capo al mio letto, cioè prima di allontanarsi dal mio capezzale, che io le promettessi di cominciare quella stessa sera una novena. Era il 18 febbraio, la cominciai infatti, la feci per la prima volta quella sera stessa, il giorno dopo però me ne dimenticai. Il giorno 20 eccomi di nuovo da capo, ma di nuovo mi dimenticai, anche perché stava molto male, no? Quindi c'era e non c'era, possiamo dire, no? Che attenzione alla preghiera, è vero, padre mio? Il 23 la cominciai per la terza volta. Cioè avevo idea di cominciarla, ma mancavano pochi momenti alla mezzanotte e sento dimenare una corona e sento una mano posarmi sopra la fonte e sentii cominciare un Pater, Ave Gloria, per 9 volte di seguito. Io appena rispondevo perché ero sfinita dal male. Quella medesima voce che avevo guidati i Pater Noster mi domandò: vuoi guarire? È lo stesso, risposi. Sì, soggiunse, tu guarirai. Prega con fede il cuor di Gesù. Ogni sera, fino a che non sarà terminata la novena, io verrò qui da te e pregheremo insieme il cuore di Gesù. Era San Gabriele della Dolorata. E la Beata Margherita, gli domandai, cioè il fatto che doveva pregare anche la Beata Margherita, come gli era stato suggerito. San Gabriele le rispose: aggiungi pure da te 3 glorie patri in suo onore. Così, continua la Santa, feci per 9 sere di seguito. La stessa persona, che era San Gabriele, veniva ogni sera, mi posava la mano sopra la fronte, si recitavano insieme i Pater al cuor di Gesù e poi mi faceva aggiungere 3 glorie alla Beata Margherita. Era il penultimo giorno della novena e al termine di quella volevo fare la Santa Comunione. Terminava appunto il primo venerdì di marzo, primo venerdì del mese. Chiamai il confessore, mi confessai per tempo la mattina, feci la comunione. Che momenti felici passai con Gesù. Mi ripeteva: Gemma, vuoi guarire? La commozione fu tanto grande che non potevo rispondere. Povero Gesù. La grazia era fatta, ero guarita. Figlia, mi diceva Gesù abbracciandomi, io mi do tutto a te e tu sarai tutta mia. Vedevo bene che Gesù mi aveva tolto i genitori. Alle volte mi disperavo, ossia mi sgomentavo, perché credevo di essere abbandonata. Quella mattina me ne lamentai con Gesù e Gesù, sempre più buono, sempre più tenero, mi ripeteva: io, figlia, sarò sempre con te. Sono io tuo padre, la mamma tua sarà quella, e mi indicò Maria Santissima addolorata. Mai può mancare la paterna assistenza che sta nelle mie mani. Niente dunque mancherà a te, quantunque ti abbia tolta ogni consolazione e appoggio su questa terra. Bello vedere come Santa Gemma è profondamente anche umana, no? Sente la mancanza dei genitori, ma ecco che Gesù supplisce a ogni cosa e la invita a confidare e appoggiarsi interamente soltanto su di lui. La guarigione fu tanto istantanea quanto perfetta. Il Sacro Cuore di Gesù ne era stato l'autore, Santa Margherita Maria l'interceditrice e San Gabriele lo strumento. Da allora, scrive Santa Gemma, cominciai a non poter resistere se ogni mattina non andavo da Gesù alla Santa Comunione. E nel suo cuore si faceva sempre più forte il desiderio di farsi religiosa di clausura. Sovente scriveva a Monsignor Volpi: «Mi rinchiuda, non ci sto bene nel mondo». E scriveva: «Vorrei voler subito dove la beata Margherita mi vuole. Oh, come ci si sta male nel mondo, cioè nel secolo. Dal momento che mi alzai dal letto sento un'avversione per tutto che io non so dirlo». Le visitandine, le suore visitandine, a cui fece domanda, l'avrebbero accettata, ma Monsignor Ghilardi non diede il suo permesso. Si rivolse allora a Madre Giuseppa, superiora dell'unico convento di passioniste esistente a Cometo, ma nemmeno lì fu accettata perché ritenuta tisica. «Viva, non mi vogliono», disse la zia Elisa, «ma mi cercheranno morta». L'8 giugno 1899, durante un'estasi, il Signore impresse in lei le sue stimmate alla presenza dell'angelo custode della sua Santissima Madre. Il racconto di questo fatto straordinario nella vita di Santa Gemma Galgani, lo riprendiamo dopo, lo stacco musicale. Bene, riprendiamo la vita di Santa Gemma. Abbiamo detto che l'8 giugno, durante un'estasi, 1899, riceve le stimmate, così racconta nella sua autobiografia. Eravamo alla sera, giovedì, vigilia della festa del Sacro Cuore di Gesù. Tutto a un tratto, più presto del solito, mi sento un interno dolore dei miei peccati, ma lo provai così forte che non l'ho più sentito. Quel dolore mi ridusse quasi, direi, lì lì per morire. Dopo questo mi sento raccogliere tutte le potenze dell'anima. L'intelletto non conosceva che i miei peccati e l'offesa di Dio. La memoria tutti me li ricordava e mi faceva vedere tutti i tormenti che Gesù aveva patito per salvarmi. La volontà me li faceva tutti detestare e promettere di voler tutto soffrire per espiarli. Un mucchio di pensieri si svolsero alla mente, erano pensieri di dolore, d'amore, di timore, di speranza e di conforto. Al raccoglimento interno successe ben presto il rapimento dei sensi e io mi trovai dinanzi alla mamma mia celeste, che aveva alla sua destra l'angelo mio custode, che per il primo mi comandò di recitare l'atto di contrizione. Dopo che l'ebbi terminato, la mamma mi rivolse queste parole: Figlia, in nome di Gesù ti siano rimessi tutti i peccati. Poi soggiunse: Gesù mio figlio ti ama tanto e vuol farti una grazia, saprai tu rendertene degna? La mia miseria non sapeva che rispondere. Soggiunse ancora: Io ti sarò madre, ti mostrerai tu mia vera figlia? Aperse il manto e con esso mi ricoprì. In quell'istante comparve Gesù che aveva tutte le ferite aperte. Ma da quelle ferite non usciva più sangue, uscivano come fiamme di fuoco che in un momento solo quelle fiamme vennero a toccare le mie mani, i miei piedi e il cuore. Mi sentii morire, sarei caduta in terra, ma la mamma mi sorresse, ricoperta sempre col suo manto. Per parecchie ore mi convenne rimanere in quella posizione. Dopo, la mamma mia mi baciò nella fronte, tutto disparve, e mi trovai in ginocchio in terra. Ma mi sentivo ancora un dolore forte alle mani e ai piedi e al cuore. Mi alzai per mettermi a letto e mi accorsi che da quelle parti dove mi sentiva usciva del sangue. Mi coprii alla meglio quelle parti e poi, aiutata dall'angelo mio, potei montare sul letto. Da quel giorno le ferite che si erano prodotte nelle mani, ai piedi e nel cuore di Santa Gemma continuarono a sanguinare ogni settimana dalla sera del giovedì fino alle 3 pomeridiane del venerdì. Al cessare dell'estasi del venerdì, le piaghe, misteriosamente, miracolosamente, si rimarginavano, lasciando una macchia bianca al loro posto. Per renderla più simile a sé, Gesù volle anche fare sentire a lei gli strazi della flagellazione, della coronazione di spine, delle 3 ore di agonia sulla croce. Così la sua mamma adottiva riporta per quanto riguarda la flagellazione. Mi avvidi che Gemma soffriva più del solito ed era in estasi. Le presi una mano e vidi grandi striscioni rossi. Presi un fazzoletto, ve lo accostai e vidi che vi restava sangue attaccato. Essa soffriva tanto e dell'estasi sentivo qualche parola. Diceva: Ma saranno i colpi tuoi, o Gesù? E pensai allora che fosse la flagellazione. Ecco perché dovete sapere che Santa Gemma, mentre era nell'estasi, anche parlava, no? Parlava con dei personaggi che chiaramente gli altri non vedevano, non percepivano, ma si capiva, no? Dai suoi discorsi. Così durò tutti e quattro venerdì di marzo nel 1901. Il primo venerdì avvenne come ho detto sopra, il secondo con carne stracciata. Il terzo, più squarciato ancora, che si vedeva quasi l'osso. Il quarto, poi, fu una cosa che non si può ridire, piaghe dappertutto, e saranno state fonde anche 1 centimetro. Però dopo 2 o 3 giorni tutto spariva. Una volta, poi, che gliene volli fasciare due, queste sole restarono senza rimarginare, marcirono e quando andai per sfasciarle la feci soffrire molto. Dopo sfasciate guarirono da sé. Da prima però erano a strisce e domandatole il perché, essa rispose: Prima erano frustrate e ora sono flagelli. Quindi in questi venerdì, che evidentemente erano di quaresima, del mese di marzo, andarono sempre più peggiorando e il significato appunto di questo peggioramento Santa Gemma lo esprime così: prima erano le frustrate che Gesù ha subito, ora invece i flagelli, che come sappiamo dalla sindone e come sappiamo anche dalla storia, no? Delle pene che infliggevano i romani, I flagelli erano dei piccoli pallini di piombo che laceravano proprio le carni, no? Strappavano le carni. Quando si verificarono le stimmate, Gemma non si impressionò affatto perché credeva che tutte le vergini consacrate le avessero. La zia ne rimase sbalordita, la dispettosa Angelina invece ne fece oggetto di scherno persino con le compagne. E fu allora che per sottrarle ad occhi indiscreti, Monsignor Volpi, che frequentava la famiglia di Matteo Giannini, che era proprietario di una farmacia e di una cereria, padre di 11 figli, ottenne che vi fosse accolta lì per carità. E quindi la madre, diciamo, adottiva di cui parlavamo prima, che ha testimoniato questo fatto della flagellazione, era appunto la sposa di questo Matteo Giannini, presso cui Gemma fu ospitata. Guida di lei in questi anni fu la sorella di lui, Cecilia, alla quale si confidava e con la quale usciva soltanto per confessarsi, fare ogni giorno la comunione o prendere parte alla 40 ore alle missioni. Poiché non parlava mai, stava a occhi chiusi, raccolta, appariva dimessa, vestita di nero, con una mantellina in spalle, passava agli occhi delle poche persone che la conoscevano come una stupida. Quando la zia Carolina da Camaiore le mandava camicetto e calze nuove, ella pregava Cecilia di darle alle sue nipoti e si riservava per lei quelle vecchie rattoppate. Se riceveva dei denari, se ne serviva per far celebrare delle messe ai defunti o per soccorrere i poveri verso i quali nutrì sempre un tenero amore. Si disfaceva di quanto non le era di assoluta necessità, persino delle immagini, memore di quanto Gesù le aveva detto: ricordati che ti ho creata per il cielo, tu non hai nulla a che fare con la terra. Anche a tavola Gemma era molto mortificata. Per dare a vedere che mangiava come gli altri, si serviva di un cucchiaio forato. Se per obbedienza era costretta a nutrirsi più del solito, rigettava ogni cosa, mista a sangue, tant'era lo sforzo che faceva. Di notte si svestiva soltanto del busto e dormiva poco, sia perché tormentata dal diavolo, sia perché pregava in preparazione alla comunione del giorno dopo. Sarebbe rimasta tutto il giorno davanti al Santissimo Sacramento, attorno al quale vedeva prostrati in adorazione gli angeli. Negli ultimi anni di vita, appena si comunicava, andava in estasi, e per richiamarla ai sensi bastava che Cecilia mentalmente le ordinasse di tornare al suo posto. Dopo la comunione, talora sentiva tanto veemente il dolore dei peccati che grondava sudore dalla faccia e dalle mani. Altre volte le bruciava il petto, tanto avvampava di amore il suo cuore, e la veemenza degli affetti un giorno le ruppe due costole. E con semplicità disse all'amica Cecilia: «Ma io non so come da questa parte sia uscito uno stecco». Per le sue straordinarie virtù, i Giannini le usavano riguardi, e questo suscitava grande gelosia da parte di una persona di servizio la quale la trattava male. E Gemma, invece che mostrarsi dispiaciuta, supplicava Cecilia a considerarla soltanto come lo strofinaccio di cucina. Ogni venerdì Gemma continuò ad andare in estasi, a presentare dei segni sanguigni sulla fronte. I suoi stati mistici non furono compresi da Monsignor Volpi. Un giorno si recò da lei col dottore per constatarne scientificamente quei fenomeni, ma non vide che alcune gocce di colore indefinibile attorno alla sua testa. In precedenza, infatti, Gemma gli aveva fatto sapere che se fosse andato a trovarla in compagnia del medico, il Signore non avrebbe manifestato i suoi doni. Però lui era voluto andare lo stesso col medico e infatti non poté vedere e per questo non le credeva. Tuttavia ebbe il buon senso di sottoporla sotto la direzione spirituale del padre germano di San Stanislao Passionista, residente a Roma nel convento della Scala Santa e amico, insomma, dei Giannini. Così racconta questo padre spirituale. Fu nell'anno 1899 che ebbe occasione di conoscere la giovinetta Gemma. Andato in casa Giannini, i nostri amorevoli benefattori di Lucca, la signora Cecilia, che appunto era la sorella di questo Matteo che l'aveva ospitato, padre di 11 figli, Mi parlò a lungo di detta giovane, narrandomi fatti veramente straordinari. Io veramente sul principio mi mostrai un po' incredulo, ritenendo che tale narrazione fosse effetto di fantasia esaltata. In quel momento, appunto, col mio interno, senza palesarlo alcuno, chiese al Signore che mi facesse vedere in quella creatura il sudore sanguigno e le stimmate. E qui si noti che quel giorno che io chiesi quei segni era di martedì, mentre le stimmate apparivano a Gemma dalla sera del giovedì al venerdì fino verso le 4 del pomeriggio. Il sudore sanguigno poi le si manifestava di tanto in tanto, ma in giorni determinati. Bene, verso le 2 o le 3 pomeridiane, la detta giovane andò, secondo il solito, a fare l'ora santa dinanzi a un'immagine del crocifisso in rilievo che in quella famiglia si conservava in grande venerazione. Non erano passati che pochi minuti quando la signora Cecilia fece cenno a me che entrassi. E allora vidi coi miei occhi quella creatura che sudava vivo sangue. Dalla faccia, dalla testa scorreva il sudore sanguigno, e sangue altresì uscivale dalle orecchie, dalla bocca, dalle narici, dalle mani e persino dalle unghie delle stesse mani. La signora Cecilia prese a asciugarla con una pezzuola bianca, ma debbo dire che la pezzuola restò non molto intinta di sangue, perché questo appena appariva si disseccava subito. Il colore del volto della giovane era cadaverico e sebbene stesse seduta e affatto alienata dai sensi, nondimeno si divincolava leggermente nella persona come in atto di chi patisce acerbi dolori. Quei movimenti però non erano punto sconvenienti, ma onestissimi sempre. Dopo una mezz'ora di quel patire ritornò ai sensi, ma prima che rinvenisse del tutto io mi allontanai per non farmi scorgere. Quindi lui entra quando lei era già in estasi. E esce prima che termini l'estasi, quindi Gemma non ha visto il padre Germano presso di lei. Allora, lavatasi la giovane la faccia per suggerimento della signora Cecilia, insieme a questa venne da me nel salotto. E io vidi che aveva ripreso il colore naturale del volto, non solo, ma vi si scorgeva una bellezza quasi direi straordinaria. Disse lei alcune parole indifferenti e quindi mi allontanai, ma la giovane, io partito, disse alla signora Cecilia: Il padre ha chiesto due segni a Gesù, e Gesù mi ha detto che uno glielo ha già dato, l'altro glielo darà. Vedete, quindi Gemma sapeva già, e palesa alla signora che lui aveva chiesto un segno che conosceva, era stato formulato, diciamo, nell'anima interiormente, non ad alta voce. Quindi lo conosceva solo lui. Verso le 5 del pomeriggio di quello stesso giorno, tornato io appena in casa Giannini, la signora Cecilia, tutta ansante, mi interrogò dicendomi: Ma padre, che forse l'altro segno che lei ha chiesto sono le stimmate? Io non risposi direttamente all'interrogazione, ma dissi solo: Perché una tal domanda? Ed essa: Perché ho veduto nelle mani di Gemma che già sono apparse due macchie assai rosse nel dorso e nella palma delle stesse mani, come appunto avviene il giovedì a sera quando incominciano ad aprirsi le stimmate. Non erano trascorsi che 5 o 6 minuti quando la signora Cecilia, che aveva tenuto dietro a Gemma, mi chiama e io, insieme al signor dottor Lorenzo Agrimonti, entrai nella stanza e vidi che Gemma, seduta sopra di un seggiolo, né dove s'era messa, non appena si intese mancare le forze, era già alienata dai sensi e nelle mani teneva impresse le stimmate. Ecco ciò che vidi in quel momento. Il corpo di quella creatura era privo di ogni movimento, però flessibilissimo. La faccia teneva colore di vero cadavere. Le mani erano come attratte nelle dita, ed in mezzo alle mani, tanto nella palma come sul dorso, vidi delle vere piaghe di questa grandezza. Intorno alla testa vidi parimenti che apparivano diverse stille di sangue, specie sopra le tempie. Lo spettacolo delle piaghe nelle mani durò 4 o 5 minuti. Questi, infatti, trascorsi, osservai nuovamente e vidi che l'epidermide era ritornata allo stato naturale, tanto nella palma come nel dorso delle mani, e solo rimaneva dove era stata la piaga del sangue disseccato. Dopo una ventina di minuti, appena tornata in sé la giovane dall'estasi, lavatasi le mani per suggerimento della signora Cecilia, vidi che era cessato quel pallore cadaverico dalla faccia e aveva ripreso il suo colore naturale, anzi, come dopo il sudore sanguigno, appariva nel volto di una bellezza angelica. E quindi è un miracolo nel miracolo, perché il fatto che si aprano delle piaghe con del sangue e poi improvvisamente si chiudino, non si può spiegare. Ecco. Nel 1900 questo padre fu spettatore di un altro fatto. Così racconta: era un giovedì. A mezza cena Gemma, presentendo l'estasi, quando avvertiva che c'era l'estasi, uscì da tavola e cheta si ritirò in camera. Poco dopo la sua mamma adottiva viene a chiamarmi. Vado e trovo quella figliola in piena estasi, di cui l'argomento era un peccatore e la forma una lotta tra la fanciulla e la divina giustizia per ottenerle la conversione. Confesso di non aver mai assistito in vita mia a spettacolo più commovente. La cara figlia era a sedere sul suo letticciuolo con gli occhi, il viso e tutta la persona rivolti verso un punto della camera dove le era apparso il Signore. Non si mostrava agitata, ma commossa e risoluta, come chi, trovandosi in una tenzone, voglia vincerla ad ogni costo. Cominciò a dire: «Giacché sei venuto, Gesù, torna a supplicarti per il mio peccatore. È figlio tuo e fratello mio, salvalo, Gesù». E lo nominò. Si trattava di un signore forestiero che aveva conosciuto a Lucca. E mossa da interna aspirazione, l'aveva più volte ammonito a voce per iscritto che si mettesse in regola la coscienza, che non si contentasse della stima di buon cristiano che godeva nel pubblico. E Gesù, mostrando di volerla fare con costui da giusto giudice, alla raccomandazione della sua serva, cioè di Gemma, faceva il ritroso, ed essa senza sgomentarsi diceva: «Perché oggi non mi dai più retta, Gesù? Per un'anima sola hai fatto tanto, tanto e poi quella lì non la vuoi salvare? Salvala, Gesù, salvala, sta buono, Gesù, non me lo dire così. In bocca tua, che se la stessa misericordia questa parola abbandono suona tanto male, non la devi dire. Tu non hai misurato il sangue che è sparso per i peccatori e ora vuoi misurare la quantità dei nostri peccati? Non dai retta? Ed io a chi devo ricorrere? Il sangue l'hai versato per lui come per me. A me mi salvi e lui no? Non mi alzerò più di qui, salvalo. Dimmelo che lo salvi. Mi offro vittima per tutti, ma particolarmente per lui. Ti prometto di non ricusarti nulla. Me lo dai? È un'anima. Pensaci, Gesù, è un'anima che ti è costata tanto. Diventerà buona, non lo farà più». No, lui sentiva tutte queste espressioni come una lotta, no? Tra Santa Gemma e Gesù, in cui cerca di strappare la grazia per la salvezza di questo peccatore. Ma si evinceva dal discorso che Gesù si opponeva. Allora essa, riscaldandosi vieppiù, diceva: «Non cerco mica la tua giustizia, ma la tua misericordia. Via, Gesù, va a trovarlo, questo povero peccatore, dargli una stretta al cuore, vedrai che si convertirà, provaci almeno. Senti, Gesù, tu dici che gliene hai dati molti di assalti per convincerlo, ma non l'hai chiamato mai figlio. Provaci adesso. Digli che sei suo padre, lui è tuo figlio. Vedrai che a questo dolce nome di padre il suo cuore indurito si ammollirà». E qui continua il padre Germano: «Il Signore, per mostrare alla sua serva quanta ragione gli avesse di tener fermo, prese a manifestarla ad una e con le più minute circostanze di tempi e di luoghi le colpe di quel peccatore, concludendo di aver colmato la misura. La povera figlia mostrò di rimanere sbigottita, si lasciò cadere le braccia e mandò un profondo sospiro, come uno che abbia quasi perduto la speranza di vincerla. Tosto però si riebbe da quello sgomento e ritornò all'attacco. Lo so, Gesù, che te ne ha fatte tante, ma te ne ho fatte più io. Eppure mi hai usato misericordia. Lo so, Gesù, che ti ha fatto piangere, ma sai, Gesù, in questo momento non devi mica pensare ai peccati suoi, devi pensare al sangue che tu hai sparso. Quanta ne hai anche con me, Gesù, di carità. Tutte quelle finezze di amore che hai usato con me, te ne prego, usale anche col mio peccatore. Ricordati, Gesù, che lo voglio salvo. Trionfa, trionfa, te lo chiedo per carità». Ma evidentemente il Signore, si mostrava inflessibile. Allora si vedeva Gemma che lasciava cadere sgomento le braccia. Però a un tratto sembrò balenarle nella mente un altro motivo, che lei sembrò invincibile a qualsivoglia resistenza. Si rianimò tutta e disse: «Bene, io sono una peccatrice. Lo sento dire da te stesso che peggio di me non la potevi trovare. Sì, lo confesso, non merito che tu mi dia ascolto. Ma ecco, ti presento un'altra interceditrice a favore del mio peccatore, e la stessa mamma tua che ti prega per lui. Oh, va a dir di no alla mamma tua. Certo, non glielo potrai dire no ad essa. Ed ora rispondimi, Gesù, che l'hai salvo il mio peccatore. La vittoria era guadagnata, la scena cambiò di aspetto. Evidentemente il Signore aveva firmato la grazia e Gesù, prendendo un'aria di gioia indescrivibile, esclama: è salvo, è salvo. Hai vinto. Gesù trionfa sempre così. E uscì dall'estasi. Bello, no? Questo fatto che non c'era modo di strappare la grazia per questo peccatore finché non ha usato la carta vincente, cioè la Madonna. Questa tenerissima scena, scrive il padre spirituale, durò una buona mezz'ora. Le parole con che l'ho descritta furono in parte raccolte con la penna e in parte conservate nella mia memoria, donde le ho fedelmente scritte. Terminata la scena, mi ritirai in camera con l'animo occupato da mille pensieri, quando si sente picchiare all'uscio. È un signore forestiero che cerca di lei, padre. Lo fece entrare, mi si gettò ai piedi e piangendo mi disse: Padre, mi confessi. Mio Dio, mi sentì spezzare il cuore. Era il peccatore da Gemma convertito in quell'ora stessa. Si accusò di tutte quelle colpe che io medesimo avevo sentito ripetere nell'estasi dalla serva di Dio. Una sola egli se ne dimenticò e poté ricordarla io, perché l'aveva sentita nell'estasi, no, di Gemma. Lo consolai. Gli raccontai quel che era accaduto poco innanzi, lo pregai che mi promettesse di pubblicare queste meraviglie del Signore. Dopo di esserci reciprocamente abbracciati, lo congedai. Oggi sono passati parecchi anni da questo avvenimento e mi sembra di trovarmici ancora presente. Il fatto parlava da sé. Quindi era un altro grande segno che questo padre spirituale ha sulla bontà, sulla santità autentica di Gemma. I mirabili colloqui che Gemma aveva col Signore, con la Madonna, gli angeli, Gabriele della Durata, durante queste estasi, sono stati raccolti da testimoni auricolari e pubblicati dopo la sua morte insieme alle lettere e l'autobiografia. La sua nota dominante fu un'incantevole semplicità, tanto nelle relazioni con Dio quanto con quelle del prossimo. Frequente oggetto dei suoi celesti intrattenimenti era la conversione dei peccatori. Esclamava: Sai, o Gesù, le 3 ore di agonia oggi le faccio con te perché tu salvi tutti i peccatori, essi a me stanno a cuore. Quando ne aveva qualcuno più grosso tra mano, supplicava: Gesù, ti do 3 anni di vita, me lo converti? Ella avvertiva quando una persona era in peccato mortale, ne provava nausea. Per salvare il maggior numero possibile di peccatori, importunò il confessore perché le permettesse di portare cilici e catenelle. Padre Germano le strappò di mano una fascia armata di 60 punte di ferro ben accuminate, un flagello di ferro con 5 strisce, una lunga corda tutta nodi munita di chiodi. I demoni mal sopportavano le preghiere e le penitenze di Gemma per i peccatori e la tormentavano in continuazione. Uno di essi un giorno le disse: Finché preghi per te, bene, ma se tu preghi per i peccatori, me la paghi cara. Se qualche diavolo la batteva, la trascinava sotto il letto per i capelli, lei esclamava: Oggi volevo disciplinarmi, me ne risparmi la fatica, fa pure. D'ordinario i diavoli l'aspettavano la sera in camera in forma di monache, gatti, cani, scimmie, uomini, non escluso il suo confessore, per suscitare in lei l'aidi fantasmi, insultarla, morderla, bastonarla, sballottarla qua e là per la stanza. Quando le manifestazioni duravano più a lungo, Cecilia le metteva addosso lo scapolare dell'addolorata o la spergeva con acqua santa. Alle volte diceva: Quando soffro mi sembra di essere più vicina a Gesù. Un giorno, mentre preparava la tavola da pranzo, dominata da un crocifisso quasi al naturale, ancora visibile, il Signore l'attirò a sé per darle modo di accostarle le labbra alle ferite del suo costato e bervi a lunghi sorsi acque vive zampillanti fino alla vita eterna. Ed Ed io le concesse di godere della frequente compagnia dell'angelo custode, ed era talmente ingenua da credere che tutti lo vedessero e gli parlassero come lo vedeva e gli parlava lei. La sera, ponendosi a letto, lo pregava di segnarla sulla fronte e di vegliarla per tutta la notte. Di giorno l'angelo l'aiutava a lavare la sua biancheria intrisa di sangue e faceva pervenire miracolosamente al padre Germano le lettere che lei gli scriveva. Negli ultimi mesi di vita Gemma fu tribolata da grande aridità di spirito. Non cessò per questo di invocare Gesù con fede, virtù che alimentava con la lettura dei Salmi, del Vangelo e dell'apparecchio alla morte di Sant'Alfonso Maria dei Liguori. Nell'estasi continuamente gemeva: Io vivo su questa terra, ma su questa terra mi pare di esserci come un'anima persa, perché mai e poi mai il mio pensiero scappa da Gesù, fuori del quale tutto disprezzo. Il 21 settembre 1902 Gemma cadde gravemente malata con frequenti sbocchi di sangue. Fu per questo isolata in una casa prospiciente il cortile della famiglia Giannini per riguardo ai numerosi bambini che vi erano. E lì languì, continuamente oppressa dai demoni, fino all'11 aprile 1903, sabato santo. Prima di morire prese il crocifisso tra le mani e tenendolo all'altezza degli occhi disse, guardandolo: Vedi, o Gesù, ora non ne posso più davvero, se è la tua volontà, pigliami. Poi alzò lo sguardo a un quadro della Madonna appeso al muro e soggiunse: Mamma, raccomando l'anima mia a te, di a Gesù che mi usi misericordia. 13 giorni dopo la morte fu fatta l'autopsia del suo corpo, il cuore fu trovato ancora fresco e pieno di sangue. Un polmone invece apparve intaccato dal morbo diagnosticato dai medici. Fu beatificata il 14 maggio 1933 da Pio XI e canonizzata da Pio XII il 2 maggio 1940. Le sue reliquie sono venerate a Lucca, nel santuario eretto in suo onore presso il monastero delle Passioniste. Bene, chiediamo a questa grande santa, ecco, di avviarci anche noi su questa strada della santità, che è donare tutto il nostro cuore a Gesù, ecco, senza lasciare che nemmeno una fibra, per così dire, si attacchi alle cose della terra. Siamo fatti per Dio, siamo fatti per il cielo e dobbiamo vivere protesi, ecco, verso quella che è la nostra meta, compiendo naturalmente i nostri doveri qua giù, là dove il Signore ci ha posto, accogliendo di buon animo anche le prove, le sofferenze, le croci, le privazioni che la provvidenza pone lungo il nostro cammino, offrendo tutto a Gesù, anche e soprattutto per la conversione dei peccatori. Ecco, se è vero che anche dare un bicchiere d'acqua per un povero è meritorio, beh, molto più è donare l'acqua viva della grazia della vita soprannaturale al prossimo che possiamo ottenere attraverso la preghiera, attraverso l'offerta dei nostri sacrifici. Ci diamo appuntamento a venerdì prossimo alla solita ora. Ave Maria.